Amici di Radio Atlanta, benvenuti. Questa è Radio Lumière, la musica nel cinema. Lisa Mazzotti
e Stefano Zigrino
con voi ogni domenica sera dalle 21 alle 22
e in replica il giovedì sera
dopo le 23.
E certo.
Bene, spero che abbiate passato una buona settimana. Tu, Lisa, tutto bene?
Perfetto.
Bene, bene,
E quindi siamo prontissimi per cominciare con la nostra trasmissione, la nostra musica da film, i nostri ospiti. Ma non anticipiamo troppo.
Va bene. Allora, vorrei iniziare con un film intitolato Donne. Titolo è Waiting to Exhale, film del 1995. Primo film diretto da Forest Whitaker, che è anche un bravo attore.
Bravissimo.
Quattro donne di colore dell'alta borghesia di Phoenix fanno gruppo la sera di Capodanno. Sono amiche ma molto diverse tra loro e la riunione è un motivo, guarda caso, per sparlare dei loro uomini. Succede così?
Ma certo!
Però devo dire che è un film che non è che abbia lasciato proprio il segno nel mondo cinematografico. No,
anche perché è un po' un ritmo da soap opera. E quindi, insomma, ce lo siamo dimenticati, a dire la verità.
Però
c'è una bellissima colonna sonora.
Molto bella.
Tra l'altro, noi stiamo per ascoltare la voce di Whitney Houston,
che è tra le protagoniste proprio del film.
Yes, che canta Why Does It Hurt So Bad?
Why does it hurt so bad? Why do I feel so sad? Thought I was over you, but I keep crying when I don't love you. So why does it hurt so bad? I thought I had let you go, so why does it hurt me so? I gotta get you out of my head. It hurts so bad.
Yeah.
Che voce meravigliosa e che peccato. Io mi arrabbio ogni volta che sento cantare Whitney Houston, perché come non è possibile. Una donna bellissima, brava come attrice, meravigliosa come cantante e che ha fatto una fine orribile.
E ci manca tanto.
Eh sì. Allora,
cambiamo
argomento?
Non parliamo di cose tristi.
No,
ti voglio parlare invece di un film che è nelle sale italiane in questi giorni, che consiglio a tutti, un film molto bello, si intitola Una storia senza nome, diretto da Roberto Andò con Michela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gasmar, Renato Campettieri, Antonio Catania, Renato Scarpa e tanti altri. Però devo dire che la protagonista assoluta è Valeria, interpretata da Michela Ramazzotti, che è una giovane segretaria di un produttore cinematografico, da sempre innamorata di uno sceneggiatore di successo, che è interpretato da Alessandro Gasman, perché però non ricambia il suo amore, anzi la sfrutta in questo caso.
In che senso?
E tutti i suoi successi cinematografici sono stati scritti da Valeria, ma nessuno lo sa, lo sanno solo loro due. Però c'è da dire che l'ultima sceneggiatura avrà una storia a parte, infatti il film poi cambia e diventa un film molto noir, molto particolare e intrigante, perché la storia gli viene regalata ad Alberto, che è un poliziotto in pensione, le racconta di un misterioso furto avvenuto a Palermo nel 1969 di un celebre quadro di Caravaggio, La Natività. E da quel momento Valeria si troverà immersa in un meccanismo complesso e pieno di pericolo. Non svelo altro perché vi invito a vedere questo film.
Senti, a proposito, tu hai citato Roberto Andò come regista,
sì,
ovviamente, e lui ha fatto un film molto bello che era Viva la Libertà, con Tony Servillo e Valerio Mastandrea, che tra l'altro aveva vinto il David di Donatello come migliore sceneggiatura, e anche Mastandrea, che io trovo bravissimo,
sì,
tra l'altro, perché si è dimostrato un attore molto versatile, aveva vinto il premio come miglior attore non protagonista.
Diciamo che tra i protagonisti c'è una Laura Morante sempre all'altezza, che qui interpreta la parte della madre di Valeria, che è una donna eccentrica di nome Amalia, il nome dice tutto, e che ha amicizie nel mondo della politica, e anche queste amicizie poi avranno un ruolo particolare nel film. Curiosità, si parlava appunto del quadro di Caravaggio, della Natività, una storia vera.
Verissimo.
Sono passati 50 anni, sembra che il Vaticano abbia deciso, dopo 50 anni, di mobilitarsi e far partire una campagna internazionale per la ricerca di questo quadro, che secondo gli esperti varrebbe addirittura 30 milioni di euro.
Sì, purtroppo però sentivo proprio l'altro giorno durante un notiziario, c'è anche la possibilità che sia stato distrutto volutamente oppure proprio per consunzione, diciamo, perché buttato chissà da qualche parte. Speriamo di no, perché è Caravaggio.
Dopo 50 anni, non so, dipende dove sia proprio veramente finito. Visto che parliamo di sceneggiatori, di ghostwriter e tutto, ci porterà poi
a un
al prossimo ospite.
Esatto, al nostro ospite, per raccontarci che cosa effettivamente fa ed è uno sceneggiatore.
In questo bel film, che vi ricordo il titolo, Una storia senza nome, c'è una canzone bellissima nella colonna sonora.
Una canzone storica, ai tempi quasi osè, direi,
esatto,
di Lucio Dalla, Disperato, erotico, Stomp.
Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo e sto in mutande. penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere normale. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana.
Radio Atlanta Milano, onda vinilica, il meglio della musica in vinile.
Bene, abbiamo ascoltato Lucio Dalla con Disperato Erotico Stomp.
L'ospite di oggi, che è un personaggio fantastico, una persona, perché personaggio sa troppo di teatro. Invece noi parliamo di cinema, perché abbiamo come ospite uno sceneggiatore famoso, importante e soprattutto bravissimo. Si chiama Paolo Costella. Ciao!
Ciao Paolo!
Ciao! ciao.
L'abbiamo presentato come sceneggiatore, ma Paolo naturalmente ha diretto tantissimi film, poi avremo occasione di parlare con Paolo anche dei suoi precedenti film. Però Paolo, io volevo iniziare con il film Perfetti Sconosciuti. Tu sei lo sceneggiatore di Perfetti Sconosciuti, hai vinto un David di Donatello, un film che ha incassato più di 30 milioni di euro, poi io ho perso anche un po' il conto di tutti i remake che sono stati fatti nel mondo. Beh, la domanda è: ti aspettavi un successo così planetario?
Ma guarda, sembra curioso, ma tutt'altro, nel senso che quando abbiamo iniziato, se tu ci pensi, adesso è facile vederlo in un altro modo, ma proponevamo ai produttori una storia ambientata tutta in una sera, tutto attorno a un tavolo, tutto dentro una casa, con unità di tempo e di luogo. E questi film in Italia, in Francia c'è un po' più di tradizione di questa sorta di cinema da camera, ma in Italia non aveva mai dato grandi risultati. Quindi i produttori all'inizio erano anche un po' scettici e, insomma, non era un film allettante come si presentava. La prima sensazione che potesse invece arrivare a tante persone è stata quando l'argomento del telefonino, amici che mettono il telefonino sul tavolo per ascoltare tutti i messaggi che arrivano in quella sera, quando questa trovata abbiamo visto che toccava proprio un nervo scoperto in chiunque l'ascoltasse, allora abbiamo pensato, beh, forse qualcheduno lo andrà a vedere.
Ricordiamo appunto questa tavolata poi di attori bravissimi che si riuniscono e fanno questo gioco di mettere, diciamo, il telefonino e qualunque messaggio o telefonata arrivi deve essere condivisa anche con gli altri. E da lì poi naturalmente il film si sviluppa e poi ha un finale molto molto particolare.
Succede di tutto.
Anche il finale che, diciamo, è un po'...
divide molto il pubblico. Guarda, sono stato proprio nei giorni scorsi ad Algeri, è stato presentato il film, e in un paese appunto molto vicino geograficamente ma molto lontano come cultura, abitudini eccetera, intanto sono rimasto sorpreso sempre dalle reazioni che lo stesso film ha in tanti paesi diversi, che è sorprendente, ma anche lì il finale ha diviso molto il pubblico. Ora credo che il film è uscito un po' di tempo fa, non riveliamo nulla, però c'è un finale che, diciamo, fa capire che tutto questo gioco al massacro che hanno fatto personaggi in qualche modo condividendo i loro segreti, non è stato fatto e quindi tutti tornano alle loro vite normali. E questa cosa viene giudicata da alcuni come positiva, da altri negativa, da alcuni come consolatoria, da altri come molto dura. Diciamo che la cosa bella anche quando si scrive un film, secondo me, è di lasciare una parte attiva al pubblico.
È vero.
Il pubblico non deve essere, secondo me, solo passivo, ascoltare la storia, ma deve ricevere, come dire, il testimone dagli autori e poi andare avanti pensando, chiacchierando, discutendo.
Certo, discuterne,
cinema.
Infatti.
Per me è stato duro il finale. Sono uno di quelli...
Ma sono contento, anche per me.
Quindi... è stato spiazzante e duro, diciamo, come finale. Tornando al fatto che tu poi giri nelle varie parti del mondo, so che adesso ho già uscito il film francese, ho visto il film spagnolo, ne abbiamo parlato l'altro giorno con Lisa della trasmissione, quindi vieni praticamente invitato un po' in tutti i paesi e vedi praticamente il tuo film, la tua sceneggiatura riproposta in un'altra lingua.
Sì, in alcuni casi, in molti paesi, Cina, Russia, Sud America, è il film originale che è uscito con i sottotitoli. In altri, come Spagna, Francia, Turchia, Argentina e altri, invece viene fatto proprio un remake dove in realtà c'è una grande libertà, anche proprio da un punto di vista contrattuale, di chi rifà il film a prendersi qualunque licenza e fare qualunque cambiamento. Però vedendo rimangono molto molto fedeli. Giusto lo spagnolo, che è Alex de la Iglesia, un regista anche importante, ha cambiato un po' proprio quello che dicevamo prima, il tono del finale, rendendolo un po' più onirico rispetto a quello che era nell'originale. Però per il resto rimane molto molto simile, anche come luce, come stile, come recitazione.
Beh, meno male, perché in realtà il doppiaggio, noi ne abbiamo parlato abbastanza anche nelle precedenti trasmissioni, anche perché io faccio doppiaggio a tempo pieno e quindi anche come direttrice, e quindi so che abbiamo una grossissima responsabilità quando ci arriva un film straniero.
Certo, noi siamo bravi, noi
esatto, abbastanza direi, sì. E quindi, insomma, è sempre molto pericoloso entrare nell'anima di un film in cui si parla un'altra lingua. Senti, tra l'altro, tu non sei soltanto uno sceneggiatore, sei anche un regista.
Sì, anche se un paio di anni sì che non ho fatto più lo sceneggiatore in questi ultimi 2 anni, ma l'anno prossimo ovviamente tornerò, sì.
Senti, hai debuttato nell'84 come aiuto regista di Marco Ferreri nel Il futuro è donna.
Dunque, in realtà questa è una notizia vera a metà, nel senso che ho lavorato con Marco Ferreri, ma non nel Futuro è Donna, ma ho cominciato in La Casa del Sorriso. E ho cominciato con lui prima come aiuto regista e poi come sceneggiatore anche dopo, quando abbiamo fatto insieme un film che si chiamava La Carne con Sergio Castellitto.
Ah, sì, sì, sì.
Ed è stato un rapporto veramente straordinario. Ferreri è... lo amavo prima di lavorarci e ancora adesso, anche se è stato un po' dimenticato, lo considero ancora uno degli artisti veri del nostro cinema di quegli anni lì.
È stato sicuramente un autore di rottura proprio, perché
sì.
Ha portato degli argomenti.
Sai cosa mi viene, scusami, mi viene proprio in mente, parlando del telefonino di Perfetti Sconosciuti, lui fece un film che si chiamava I Love You con Christophe Lambert, che non so quanti si ricordano, però Christophe Lambert aveva questo portachiavi che a un suo fischio rispondeva I Love You, ed era la storia di quest'uomo con questo oggetto che in quegli anni era veramente impensabile, perché non solo non c'erano i telefonini, ma non c'era nessun tipo di comando vocale. Quindi, come altre volte in altri suoi film, anticipò quello che poi divenne quello che è oggi il nostro oggetto.
Ah sì.
Che abbiamo fatto un film. Quindi l'artista è chi sa vedere le
sa
cose
anticipare.
Molto, molto prima.
Certo. Senti, una domanda così particolare, perché io avevo contattato Marco Ferreri via telefono. Era un personaggio difficile, però. Tu hai mai avuto problemi con lui?
Io ho lavorato con lui 4 anni, per 4 anni ridevamo.
Fantastico.
Perché lui era una persona molto ruvida, rude, però con un'anima molto generosa, oltre che molto intelligente. E quindi se sapevi rapportarti con lui nel modo giusto, quel problema di durezza non esisteva. Esisteva quando c'erano delle persone che si ponevano con lui in modo sbagliato, ovviamente era una persona, aveva poi... contano gli occhi, chi lo ha visto, chi vede adesso una sua immagine, ha degli occhi chiari, luminosi, celesti, meravigliosi, molto generosi e molto buoni.
È sicuramente una persona geniale.
Assolutamente.
Senti, a questo punto ascoltiamo un po' di musica.
Sì.
Ti va?
Benissimo.
Visto che abbiamo parlato di Perfetti Sconosciuti, ascoltiamo Fiorella Mannoia proprio con il brano Perfetti Sconosciuti.
Dove sei stato? In questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni, hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa segreti, vissuti come tradimenti. Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro, in questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Quando i silenzi si mettevano tra noi
e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa vita vera, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. No, non si perde mai.
Eccoci dopo Fiorella Mannoia, ancora con Paolo Costella. Abbiamo parlato prima di Marco Ferreri e non possiamo dimenticare anche i tuoi lavori con Ricoldoini.
Ma come no, come no. Coldoini è regista ma anche grande sceneggiatore, tanti lo ricordano solo per i film, diciamo, più commerciali, natalizi, cinepanettoni, eccetera, ma vedi, colleghi due persone, non a caso il film che citavamo prima di Ferreri, I Love You, era scritto proprio anche da Enrico Coldoini, quindi con collaborazioni anche da parte sua autoriali e insospettabili per chi lo conosceva solo per i film di Natale.
Ecco, una caratteristica particolare del lavoro dello sceneggiatore è che a volte non lavora da solo.
Certo.
E ci puoi spiegare come si sviluppa il lavoro di gruppo?
Guarda, è molto delicata la scelta del team di scrittura, perché il lavoro del cinema, più che quello della scrittura pura, della letteratura, è fatto proprio molto di confronto. E il confronto implica una grande complicità, una grande intimità. La frase più frequente, se uno assistesse a una riunione di sceneggiatura, è questa, che chiunque di noi, prima di dire una cosa, fa una premessa e dice: lo so, magari questa è una scemata, però... E poi dice la cosa, proprio perché bisogna superare il pudore di dire la prima cosa che ti viene in mente, e questo lo fai quando hai raggiunto un livello di complicità con gli altri che appunto ti permette di parlare liberamente, quindi tu dici una cosa, un altro ne fa nascere un'altra idea, e poi piano piano si forma l'idea, insomma.
E quindi è molto arricchente anche dal punto di vista personale, no? Perché il fatto di...
Assolutamente.
Facile sicuramente, ma molto molto interessante da quel punto di vista. Senti,
sì, perché presuppone una complicità con persone che però magari hai conosciuto da... se non hai lavorato prima con loro, magari da giorno prima, e devi entrare subito in una sintonia particolare, quindi molto delicato. In Perfetti Sconosciuti eravamo addirittura 5 a scrivere, quindi... Pensate che...
E poi in grande velocità.
Sì, abbiamo scritto velocissimo, sì.
A parte questo, c'è un documentario che tu hai fatto,
sì,
bellissimo, su Pasolini.
Sì.
Ecco, e hai collaborato con Laura Betti.
Esatto. Altro personaggio.
Altro personaggio, qui volevo arrivare. Che cosa ci puoi raccontare di lei?
Altro incontro di quelli importanti, fondamentali. Poi l'ultimo in ordine di tempo è stato quello con Liliana Cavani, con il quale ho scritto di recente un film. E la Betty l'avevo incontrata in realtà un paio di anni prima, perché l'avevo coinvolta in un cortometraggio che avevo girato con protagonisti lei e Paolo Bonacelli. E poi, nel momento in cui ha dovuto realizzare questo film documentario bellissimo che ha fatto su Pasolini, che si chiamava Pierpaolo Pasolini e la ragione di un sogno, che fu presentato a Venezia, mi chiamò e io l'ho accompagnata nel lavoro. Beh, lì la cosa era addirittura particolare, perché il film raccontava Pasolini dal suo punto di vista, quindi era un racconto anche che la coinvolgeva in modo molto profondo, e partecipare a tutto anche il processo creativo di quel film è stata una delle esperienze, anche quella veramente più intense della mia vita. Personaggio anche lei, rude, provocatorio, ma negli anni poi passati era conosciuta per questo, animava i salotti intellettuali della Roma in 60, facendo queste sue recital con questa sua voce meravigliosa,
sì,
soprattutto provocando Muraglia, Pasolini, tutti.
Infatti, però estremamente coinvolgente, io
molto.
La trovavo meravigliosa. Senti,
molto.
Tu mi hai citato dei nomi fantastici, Liliana Cavani, Laura Betti, Marco Ferreri, anche Muccino, vero? Hai collaborato anche con lui?
Sì, sì, è una collaborazione, amicizia che è nata abbastanza di recente, 2 anni fa, però anche questa è intensa, perché abbiamo scritto il film A Casa Tutti Bene, che è uscito con un grande successo ed è stato il suo ritorno in Italia dopo i film americani, e poi abbiamo continuato a lavorare insieme, abbiamo scritto anche quello che sarà il suo prossimo film, che girerà l'anno prossimo. quindi anche quello è un incontro poi completamente diverso, perché il mondo di Muccino è il suo mondo, quindi scrivere con lui significa entrare in quel mondo e farsi travolgere da quella passionalità irrefrenabile che è quella dei suoi personaggi, ma anche la sua proprio.
Tu sei molto eclettico, molto versatile, perché riuscire a collaborare con autori così diversi è molto difficile.
Però insomma, come un attore interpreta tanti ruoli, anche uno sceneggiatore in qualche modo ha questo, quando lavora con registi diversi.
Deve adeguarsi.
Sì, almeno il mio atteggiamento è questo. Tanto c'è la curiosità di incontri nuovi, perché la difficoltà è anche però il piacere di conoscere persone che hanno un mondo loro diverso. E poi devi trovare, almeno quello che provo a fare io, il modo in cui sei più utile per diventare complementare e per non sommarti a quello che già l'altro regista, sceneggiatore dà. Con Muccino è inutile che mi metta io a parlare come parla lui o come parlano i suoi personaggi, perché meglio di lui
non ce n'è.
Quindi infatti devi trovare un altro tuo modo di dare un aiuto, un apporto al lavoro.
Senti Paolo, adesso parliamo un po' di te anche come regista, perché tu hai fatto anche diversi film. Hai esordito nel 1999 con la Jalapa Sbene, hai fatto il film Tutti gli uomini del deficiente. Io ero in sala durante l'anteprima.
Me lo ricordo.
Te lo ricordi? E poi hai fatto anche diversi altri film. A Natale mi sposo, Baciato dalla fortuna, Matrimonio al sud, insieme a Boldi. È stata una collaborazione molto, molto proficua. Quindi dal film Baciato dalla fortuna ci ascoltiamo un brano di Mina contenuto nella colonna sonora che si intitola Carne viva.
Chiedendo come farti contento e cosa per te rappresento, ma almeno dimmi che sono l'amante del momento. E se lo raccontassi ti cascherebbe il mondo per quella notte indecente. Avvicinarmi, non far finta di morirmi. Io sono carne viva, sono carne viva, sono la tua vitamina, la tua penicillina, il tuo pentimento, il tuo cedimento, la tua compassione, la disperazione, senza mai un'attenzione. Io sono carne viva, ai, sono carne viva. Le mie gambe fra le tue gambe, la pressione che mi scende, sono la tua missione, la tua religione. Non so cosa farne, ma sono carne della tua carne. Odio il perdono, l'amore all'improvviso. Non voglio essere l'ultima tua chance, ma tu incatenami, trattienimi all'istante. Se lo raccontassi ti cascherebbe il mondo per quella notte indecente. Tu non avvicinarmi, non far finta di morirmi. Io sono carne viva, ai, sono carne viva, sono la tua vitamina, la tua penicillina, il tuo pentimento, il tuo cedimento, la tua compassione, la disperazione, senza mai un'attenzione. Io sono carne viva. la pressione che mi scende, solo la tua missione, la tua religione, non so cosa farne, ma sono carne della tua carne.
Era Carne Viva, dalla voce di Mina. Ricordiamo che questo brano è stato scritto da Cristiano Malgioglio.
È vero. Ed è tratto appunto dal film Baciato dalla Fortuna, film diretto da Paolo Costella, che abbiamo stasera gradito ospite qui a Radio Atlanta Milano. È un film che io ho visto, a me è piaciuto moltissimo. Poi ci sono degli attori come Vincenzo Salemme, Alessandro Gasma, Maurizio Casagrande, la Paola Minaccioni, che è a teatro adesso con una commedia di Joelle Dix e insieme a Sol Frizzi. E poi c'è Asia Argento, quindi un cast direi eccezionale. Per un film molto divertente.
Ecco, vorrei farti una domanda. Tu, come sceneggiatore, un po' meno forse, ma sicuramente come regista, aiuto regista in passato, hai avuto contatti con gli attori.
Sì, certo, come aiuto regista ho avuto la fortuna anche di incrociare da Alberto Sordi agli attori.
Straordinari.
Molto, molto importanti.
Ecco.
E come regista ho avuto più occasione di lavorare con attori brillanti e spesso con i comici. E quello è un rapporto veramente speciale, nel senso che la qualità dei film comici spesso è quella che è, parliamoci chiaro, si devono fare talmente tante mediazioni per mettere la comicità al primo posto che spesso la regia, come dire, ne risente un po'. Però il rapporto con gli attori comici in particolare è veramente, a suo modo, affascinante, perché i comici, come per esempio parlavamo prima anche di Massimo Boldi, i comici puri sono creature assolutamente così imprevedibili e inconsapevoli del proprio talento, per cui si affidano al regista, per esempio, e ne nasce un rapporto che, appunto, ripeto, al di là della qualità e dei gusti personali, è un rapporto molto particolare ed è un po' diverso da quello che si instaura con gli attori, diciamo, drammatici o seri, insomma. Però
sì, in effetti,
veramente.
Sì, sono come bambini, a me dà questa sensazione, nel senso che ho lavorato con alcuni di loro in doppiaggio, con Massimo Boldi per esempio, sì, che c'è la parte di un elefantino, per cui, oppure con Aldo, di Aldo, Giovanni e Giacomo.
Ma come no, anche io.
Ecco, si affidavano completamente a me, questa responsabilità totale che già comunque un direttore ha, ma era incredibile rispetto agli altri doppiatori,
è
diciamo,
vero,
di professione.
Quello che volevo dire, esattamente, sì.
Bene, ci ascoltiamo il trailer del film Baciato dalla Fortuna.
Come hai fatto a riuscire a catturare una così?
È stato un colpo di fulmine.
Colpo di fulmine?
A lei.
Aspetta! C'è la voce che te la intendi con la cuoca. Dove è andato il mio maialino?
Via qua, bello da papà!
È arrivata l'ingiunzione di pagamento, cioè ci portiamo i mobili tuoi.
E così mi dici?
È in arretrato sul mutuo di 90.000 euro.
Siamo alla voce, per favore.
Anche sottovoce, sempre 90.000 euro sono.
Paglia, fravaglia, fattura che non guaglia, corna, bicorna, fattura che non dorma.
10.
Lei si è fissato con quegli stupidi numeri. 10, 20, 30, 40.
50 e 60.
20.
Al Superenalotto gioco sempre questi 6 numeri. Che?
La vita non si cambia così.
Se vinco al Superenalotto ti faccio vedere come migliora la vita mia.
30.
Perché l'avvocato della tua ex moglie non le paghi gli alimenti?
Con quelle che le passo potrebbe aprire un alimentari.
40.
Io voglio arrivare vergine per la persona giusta.
Già fai sicuro.
50.
Ma tu immagina quanto è difficile sognare uno come te?
Mi stacco quello lì.
60.
Quanto abbiamo vinto?
120 milioni.
Perché la vincita di Gaetano è un segno del cielo che mi ripaga di tanta sofferenza.
Vuole una carta?
No, sto bene così, non vorrei sballare.
Sto pensando alla ricevuta.
Ma dove l'hai messa?
No, perché noi qui rischiamo di perdere tutti i nostri soldi.
E io il marito?
Tu hai perso la testa per questa storia della vincita. Sei invidioso.
Non ha vinto Gaetano, va bene?
Oh, ma è vero che non ha giocato?
Io devo scoprire chi ha giocato la mia sestina vincente.
Gaetano, Nicola!
Ti conosco, caro?
Sono Osvaldo!
Deve essere un fan!
E allora fangulo!
A ricchezza, a rapa tutte e forza!
Siamo ancora in collegamento telefonico con il nostro ospite Paolo Costella. Abbiamo sentito il trailer di un film, Baciato alla fortuna, un film molto divertente. E in contemporanea, adesso Paolo non ricordo se a distanza di un anno, credo poi è uscito A Natale mi sposo, correggimi se sbaglio, come tempistica.
Sì, sono stati girati tutti e due nello stesso anno, prima A Natale mi sposo, poi Baciato alla fortuna, ed è uscito prima il film con Boldi e poi quello con Salemme, sì.
E qui c'era anche Nancy Brilli, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Elisabetta Canalis, Teresa Mannino, Valeria Valeri, insomma, sempre degli attori.
Eh sì, un gruppo incredibile, perché abbastanza diversi, no, tra loro, anche come metodo di recitazione, direi.
Beh, hai fatto fare poi una parte a Ceccherini, incredibile, insomma, innamorato.
Sì,
insomma. Non so.
Mi ha divertito, era un po' scorretta per il pubblico natalizio,
però
diciamo, una passione per le donne di una certa età.
Esatto.
Adesso è diventato anche un po' di moda, ma prima
sì,
un po' politicamente scorretto. Però la cosa che dicevi degli attori molto diversi, hai ragione, perché quando si lavora in questi film e si crea spesso un gruppo con attori che hanno provenienze diverse, un lavoro diverso, si cerca, non sempre ci si riesce, di rendere, poi alla fine devi fare un film che è uno solo, però i mondi che portano i comici sono molto personali e spesso non vanno molto d'accordo uno con l'altro. Quindi il lavoro di regia è ammaestrare queste creature indisciplinate.
Me lo immagino.
E poi ricordiamo anche Matrimonio al Sud, sempre con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Gabriele Cirilli, Deborah Villa, Ugo Conti, poi anche il grande Beppe Barra, insomma, sempre degli attori.
Beppe Barra è meraviglioso.
Straordinari.
Assolutamente.
Senti, noi adesso ci ascoltiamo un brano tratto dal film A Natale mi sposo, cantato da Jacopo Sarno, che è uno dei protagonisti.
La 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 la. Waking up today, all my troubles are so far away, and I just can't explain how come it feels like a brand new day. But it's you that I see when I try and gather all that matters. Girl, do you believe that Christmas is coming and I've fallen? This is Christmas, I'm so in love with you. This is Christmas with all the things you do. And everybody's talking about the day I fell in love with you. Christmas music spreading all around. Let's reach out and say, come on people, jingle all the way. And for you I will sing, baby I can feel it, can't you feel it? Girl, you're all that I need. This is Christmas,
together.
Christmas Day.
La 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 la. La 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 la.
La voce di Jacopo Sarno. Jacopo Sarno ha lavorato anche con me. In doppiaggio, sì. E volevo ricordare che in realtà lui è stato un bambino prodigio, è ancora molto giovane, per carità. Però ha cominciato proprio da ragazzino, doppiando le pubblicità, e poi via via ha studiato alla New Film Academy a New York, ha partecipato a delle produzioni Disney e poi ha fatto anche questo film.
Credo che, se non sbaglio, è anche nel musical Mamma Mia questo che sta avendo grande successo.
Certo, hai ragione.
Senti Paolo, siamo arrivati alla fine, però io ti volevo chiedere, domanda di rito, che cosa bolle in pentola dei tuoi lavori, delle tue collaborazioni, delle tue regie, se puoi svelarci qualcosa.
Diciamo che in questi mesi ho scritto alcuni film che verranno realizzati l'anno prossimo. Uno è appunto il film di Muccino, in cui non posso anticipare nulla se non quello che in qualche modo ci ha detto anche Gabriele, cioè che sarà una grande storia di amicizia. L'altro è il film di Paolo Genovese, che si chiamerà Il primo giorno della mia vita, tratto da un romanzo pubblicato da Einaudi quest'anno, che lui ha scritto, e che invece è una storia di speranza e di rinascita, anche se parla realtà molto difficili, perché i protagonisti sono tutti aspiranti suicidi che vengono raccolti da uno strano personaggio, il quale gli dà loro un'opportunità di concedermi una settimana per provare a, non dico a ripensarci, ma a riflettere su quello che stavano facendo.
Molto interessante come argomento.
Sì, molto interessante, soprattutto perché il tema è naturalmente delicatissimo, profondo, importante, drammatico, ma la volontà del regista di Genovese, che è stata la cosa che ha fatto partire tutto, era proprio invece il suo desiderio di raccontare oggi una storia di speranza positiva, dopo un film come Perfetti Sconosciuti, anche quello che ha fatto dopo The Place, che invece erano abbastanza cupi. E poi c'è appunto questo film che spero potrà realizzare presto, di Liliana Cavani, che abbiamo scritto, e anche un nuovo film scritto con Paolo Genovese, di cui dovrei fare la regia prossimamente.
Benissimo.
Insomma, progetti incredibili.
Progetti incredibili. Paolo, dovrai essere ancora nostro ospite per raccontarci poi quando questi progetti saranno realizzati.
Però la prossima volta verrai tu di persona.
Oh, dai. Molto volentieri, molto volentieri.
Grazie.
Ti aspettiamo.
Grazie a voi.
Grazie a te, Paolo.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
1, 2, 3, 4. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora. Baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano. Stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te,
invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge, per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, 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 baciami ancora.
Vabbè, cosa vi devo dire? Io adoro Jovanotti.
Ballava Lisa, ballava Lisa.
Sì, baciami ancora, io lo trovo bellissimo. Allora, naturalmente era la colonna sonora, arrivava proprio in chiusura, tra l'altro, del film omonimo di Gabriele Muccino.
Sì.
Ne abbiamo parlato fino a poco fa di Gabriele e adesso ricominciamo. Questo è un film del 2010 ed è praticamente il sequel dell'Ultimo Bacio. Vi ricordate? Quello
Beh, sì,
con cui
bellissimo.
Muccino aveva fatto un grandissimo successo. Ovviamente ci sono tutti gli stessi interpreti dell'Ultimo Bacio, tranne una.
Tranne una che era la protagonista, la Giovanna Mezzogiorno, ma qui c'è la Vittoria Puccini.
Vittoria Puccini. La Mezzogiorno si rifiutò di interpretare ancora il ruolo di Giulia perché non le piaceva.
Così
secondo me anche perché non era più fidanzata con Stefano Accorsi. Però vabbè, questa è una roba mia, molto femminile. E pare che Muccino si fosse talmente arrabbiato e che dichiarasse: Giovanna può segnarsi sull'agenda che non lavorerà più con me.
Quando avremo, Muccino ospite glielo chiederemo
sì, infatti.
Vabbè, via la Giovanna Mezzogiorno, però altre belle presenze.
Certo, al suo posto Vittoria Puccini e poi quattro nuove entrate: la Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini, Francesca Valtorta e Primo Reggiani. E quindi diciamo che si sono aggiunti a tutti gli altri interpreti.
Che erano già belli tosti, insomma.
Ci picchia, infatti.
Io preferisco il primo, mi è piaciuto anche questo, però preferisco il primo di Muccino. Baciami ancora ha avuto tantissime nomination un po' da tutte le parti, ma ha vinto un solo premio, guarda caso,
sì.
L'ha vinto proprio per la migliore colonna sonora che abbiamo
ascoltato.
Migliore
canzone,
per la migliore canzone,
quella
esatto.
Di Jovanotti.
Canzone originale proprio scritta appositamente per questo bel film. C'è poi un omaggio anche del regista.
Sì, a Will Smith, vero?
Sì, sì, sì.
E che appunto aveva lavorato con Gabriele Muccino nella Ricerca della felicità e anche in Sette anime. Cioè è stato proprio l'attore che praticamente l'ha introdotto a Hollywood.
Esatto, poi i nomi di Carlo e Giulia ricorrono anche in un altro film di Muccino, che Ricordati di me, del 2003, e sono gli stessi che ha adottato Marco Risi nel film Colpo di fulmine del 1985, che vi consiglio di recuperare, film bellissimo con Jerry Calà e Ricky Tognazzi. È una Vanessa Gravina giovanissima.
Eh sì.
Abbiamo parlato di Baciami ancora, ma contiene una colonna sonora veramente all'altezza. Noi ci ascoltiamo un brano datato, veramente datato, di Frankie Valli con i Four Seasons, Can't Take My Eyes Off You, un brano storico che abbiamo anche ascoltato in tantissimi altri film, non solo Baciami ancora.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're
just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words I can speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
Bene, ci siamo ascoltati un brano tratto dalla colonna sonora Baciami Ancora con Frankie Valli, The Four Seasons, bel brano. Dicevi che somigliava un po' l'intro a...
L'intro somigliava alla canzone di Baciami Ancora, anzi, il contrario ovviamente.
Certo, diamo merito a Jovanotti.
Frankie Valli è storico. Bene, amici miei e amiche mie, siamo arrivati alla fine. E quindi che cosa ci resta da dirvi? Beh, è che innanzitutto potete riascoltarci al giovedì notte ormai, perché dalle 23, 23 è infatti è quasi notte
per i notturni,
sì, quelli che soffrono di insonnia. Perfetto, noi vi salutiamo, Stefano Zigrino,
Lisa Mazzotti,
e quindi vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Vogliamo lasciarci con una bellissima canzone, una splendida voce, Turn Me On per Norah Jones. Ciao,
ciao.
Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring, I'm just sitting here waiting for you to come on home
can turn me on. In my poor heart, it's been so dark since you. Just sitting here